Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Grazie Spirito Santo, perché hai agito con potenza in modo singolare nella vita di Maria. Grazie che l'hai resa interamente santa. Grazie perché Maria ha saputo dare nel tuo aiuto, nella tua grazia, una risposta completa di fede, di amore, di adesione. Spirito Santo, ci affidiamo a te per credere anche noi al progetto di santità che Dio ha su ciascuno di noi. Ci affidiamo a te in questa riflessione sulla presenza di Maria nella nostra preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, l'ultima volta, l'ultima scuola di preghiera, ci siamo lasciati con una riflessione sul silenzio, sull'importanza del silenzio e della concentrazione. Io spero anche che tutti quanti abbiate provato a esercitarvi nella concentrazione, sperimentando la gioia che è possibile concentrarsi. Certamente è anche un dono di Dio, ma è possibile andare verso un silenzio, verso quel luogo che ci permette di essere in contatto con noi stessi e poi di cercare la comunione col Signore. Ecco, vi chiedo di persistere in questo esercizio di 5 minuti all'inizio, scegliendo una parola di Dio molto breve, molto semplice, che vi tocchi, perché intanto è la parola di Dio che comincia a circolare nella nostra intelligenza e nel nostro cuore. E poi ha proprio il potere di far silenzio in noi, perché il vero silenzio nasce dalla parola di Dio. Ecco, oggi che è festa, una festa particolare di Maria, la festa dell'Immacolata Concezione, mi sembra che sia bello continuare il discorso sul silenzio, cercando di imparare qualche cosa dalla preghiera di Maria. Maria è proprio una presenza preziosa, un dono di presenza preziosa nel nostro cammino di preghiera e di fede. Veniamo alla riflessione su Maria. Condivido con voi questi 3 passaggi. Prima di tutto un chiarimento essenziale sulla preghiera. Poi un secondo passo, impariamo 3 atteggiamenti di preghiera e di vita da Maria. Terzo, una parola brevissima sul rosario. Tanti di voi dicono rosario, penso che sia bello dire quella che è l'intuizione originaria del rosario. Ecco, ma partiamo da un chiarimento generale sulla preghiera che però ritengo molto importante. Tutta la preghiera cristiana ha un unico orientamento, o se volete, tutta la preghiera cristiana ha un'unica destinazione, un unico termine, che è Dio Padre. Se vogliamo essere più precisi, riprendendo delle cose che abbiamo già detto, possiamo esprimerci così. La preghiera è comunione. La preghiera è un rapporto filiale, e cioè un rapporto tra noi figli e Dio, che è Padre, Abba. Ecco, Gesù quando ha insegnato il Padre Nostro, quando pregate dite Padre Nostro. Ecco, qui c'è l'essenza della preghiera, l'orientamento esatto della preghiera. Ed è qualche cosa di veramente meraviglioso, stupendo, perché ci è comunicato lo spirito stesso di Gesù, lo spirito di figli. Noi siamo abitati dallo spirito di Gesù, tutti noi, fin dal giorno del battesimo, ed è lo spirito che ci unisce profondamente a Gesù e ci fa pregare il Padre. Questo è il miracolo della preghiera cristiana, uniti a Gesù, mossi dallo Spirito Santo, noi entriamo in comunione con il Padre. Tutta la preghiera autentica ha questo movimento trinitario. E non a caso la preghiera della liturgia si muove sempre così. Anche nelle feste mariane noi preghiamo sempre il Padre per mezzo di Gesù, chiedendo anche l'aiuto, l'intercessione di Maria. Ma il movimento è trinitario. Non si prega mai direttamente Maria, si prega il Padre per mezzo di Gesù nello Spirito Santo. Ecco, la preghiera che diciamo sempre all'inizio dell'adorazione, ma che sta al centro della Messa, ha proprio quel movimento, per Cristo, con Cristo e in Cristo, cioè noi siamo inseriti in Gesù, per mezzo di Lui, con Lui. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Ecco, questa è proprio l'identità della preghiera cristiana, l'essere presi in questo movimento filiale. Perché allora noi ci rivolgiamo anche a Maria quando preghiamo, quando per esempio diciamo l'Ave Maria? Lo facciamo, ci rivolgiamo anche a Maria, ma è importante comprendere che lo facciamo in un modo radicalmente diverso. Dobbiamo farlo in modo radicalmente diverso rispetto a quando ci rivolgiamo a Dio. Ecco perché ho messo la domanda: che differenza c'è tra la preghiera a Dio e la preghiera a Maria? C'è proprio una radicalità di diversità, se vogliamo essere veramente in sintonia col Vangelo cristiani. Perché c'è una differenza radicale, non contrapposta, ma radicale? Ecco, il motivo è molto semplice, perché Maria è e rimane una creatura. Solo Dio è Dio, solo Dio è creatore, salvatore, Signore, Signore di tutti, Signore anche di Maria. E allora è molto importante cogliere questa diversità tra quello che è Dio, che è l'unico, e tutte le creature, di cui anche Maria fa parte. Maria non è a metà strada tra le creature e il Creatore, è tutta dalla parte delle creature. E la prima ad avere questo molto chiaro è lei. Sovente noi non l'abbiamo chiaro, ma lei ce l'ha molto chiaro questo. Quando prega nel Magnificat dice proprio con estrema chiarezza questa verità: l'anima mia magnifica il Signore. Cioè l'anima mia riconosce la grandezza, l'unica grandezza di Dio. Magnifica vuol dire questo, grandifica, riconosce la grandezza di Dio. E notate, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Maria sa molto bene di essere salvata. E l'unico Salvatore è Dio. E continua, perché ha guardato alla piccolezza della sua serva. Maria sa bene di essere serva. Anche se diventerà madre, non cesserà mai di essere serva. Ha guardato alla piccolezza della sua serva e ha compiuto in me grandi cose. Ecco, Maria ha chiaro che il Creatore, il Salvatore, il Signore è uno solo. Maria sa di essere la creatura che riceve tutto da Dio e gioisce piena di riconoscenza nel sentirsi amata e scelta per la missione grande di diventare madre, ma gioisce della sua piccolezza. Ecco, questa differenza radicale tra tutte le creature, compresa Maria, e Dio è molto importante. È molto importante perché crea una diversità totale nella preghiera. Ora, è vero che noi preghiamo Maria, ma la preghiera a Maria è proprio diversa da quella di Dio, e in termini tecnici noi ci esprimiamo così: l'adorazione è solo per Dio, è solo per Dio. L'ascolto è solo per Dio, l'ascolto della parola è solo per Dio. Ecco, la preghiera a Maria ha un altro tenore. Detto in modo molto semplice, noi ci rivolgiamo a Maria, per così dire, per dare mano a lei e per pregare Dio, per orientarci a Dio insieme. Noi sappiamo che possiamo molto aiutarci nell'andare a Dio, voi in questo momento ricevete degli aiuti venendo in comunità da persone che giocano la loro vita sulla preghiera e ricevete molto aiuto, ma anche noi riceviamo aiuto da voi vedendovi muovere i primi passi nella preghiera, ci aiutiamo. Chi è più santo aiuta di più. Chi ha un'esperienza più forte di Dio è chiaro che ci aiuta di più. Io non so se a voi sia capitato di trovarvi vicino a Madre Teresa, di stare un momento con lei o qualche altro santo. È chiaro che i santi ci danno una mano più forte. Ebbene, Maria, che è la creatura più vicina a Dio, perché ha un rapporto unico, essendo stata chiamata a diventare la madre del Figlio, ci aiuta, ci può molto aiutare nel cammino verso Dio. Ma la preghiera non si ferma mai a Maria, perché anche lei è tutta orientata a Dio. Anche lei. Maria non è una mezza divinità che sta al fianco di Dio, sta dalla nostra parte e guarda verso Dio con noi. Quando noi preghiamo l'Ave Maria, infatti diciamo nella seconda parte, prega per noi peccatori, ecco, la invitiamo a pregare per noi e con noi. Questo è il movimento della preghiera a Maria, che non è mai adorazione, non è mai ascolto, ma è un dar mano a lei per andare a Dio. Allora, certamente Maria ci aiuta, intercede, ci accompagna, ma sempre ci rimanda a Dio, perché benché sia madre, o proprio perché è madre, Dio rimane sempre il suo unico Signore, come rimane il nostro unico Signore. Ecco, questo chiarimento era molto importante, perché a volte c'è molta confusione, si mette quasi tutto sullo stesso piano, invece è importante sapere che la nostra preghiera va a Dio solo. Ecco, adesso impariamo due o tre atteggiamenti di preghiera e di vita da Maria. Dove li impariamo questi atteggiamenti? Dal Vangelo, dalla parola di Dio, perché è nella parola di Dio che noi conosciamo l'essenziale anche su Maria, non dalle apparizioni, non da altre cose, ma dalla parola di Dio e dalla liturgia, che ci sono maestre solide per la preghiera. Nei Vangeli noi troviamo più o meno 20 brani, una ventina di brani che riguardano Maria. Sembra che siano poco, in realtà sono molto e sono tutto l'essenziale per conoscerla e amarla in modo corretto. Se noi prendiamo in mano questi brani troviamo una miniera di luce esatta nel guardare a Maria, il suo rapporto con Gesù, il suo rapporto con Dio. Ecco allora i tre atteggiamenti. Il primo, il silenzio attivo, e così continuiamo un po' la riflessione dell'ultima volta, il silenzio attivo che custodisce e ascolta. Questo è un primo atteggiamento di fondo che possiamo imparare. Nel Vangelo di Luca, per due volte, in momenti precisi, viene delineato questo atteggiamento con poche parole. Il primo, tutti e due li troviamo al capitolo 2 di Luca. Il primo al versetto 19. A Betlemme, alla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe sono appunto con il piccolo che è appena nato, Maria ha il bambino in braccio o deposto accanto a lei, sa bene come ha ricevuto quel bambino, ed ecco che vengono i pastori, le prime persone che vengono, diciamo così, a rendere omaggio a questo bambino. I pastori è il Vangelo che leggeremo proprio nella notte di Natale, invitati dagli angeli, vengono e, dice Luca, riferiscono a Maria, a Giuseppe, tutto ciò che del bambino era stato loro detto. Che cosa era stato loro detto? E gli angeli, avvicinando i pastori, avevano detto: vi annunciamo una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato un Salvatore. Andate e troverete un bambino. Bene, Maria si sente ripetere queste parole da questa gente semplice, rozza. Lei che sta vivendo lo stupore di questo bambino, sapendo come l'ha ricevuto, e di fronte a tutto ciò, Luca annota: Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco, Maria riflette, custodisce queste cose nel suo cuore. L'altro passo è al versetto 51, sempre di Luca, capitolo secondo. Sono passati più o meno 12-14 anni dal momento della nascita, ed è significativo perché dice come questo atteggiamento sia qualcosa di persistente nella vita di Maria. Qui sono passati 12-14 anni. Gesù rimane al Tempio nella salita annuale da Nazareth a Gerusalemme della sua famiglia. Come dicono gli evangelisti, si è smarrito al Tempio, lo trovano pieni di angoscia dopo 2 o 3 giorni di ricerca, e sappiamo che Maria dice: perché ci hai fatto così? E Gesù, che non sente il bisogno di scusarsi, interessante, Gesù nella sua vita l'unica, poche cose che non ha fatto, una è quella di non essersi mai scusato né con Maria né con Giuseppe, né ha mai chiesto perdono a Dio, ha mai avuto bisogno di fare queste cose. Gesù non sente il bisogno di scusarsi, ma dice: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco Gesù che comincia a rivelare la sua identità a Maria e a Giuseppe. L'Evangelista dice: essi non compresero. Tornano a Nazareth ed ecco, Luca di nuovo annota, sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Queste parole scarne, che tornano 2 volte nel Vangelo di Luca, sono una magnifica scuola di preghiera e di vita per noi. Questo è il vero silenzio, attivo, fecondo. Questo è il vero silenzio. Questo silenzio di Maria che non ha niente a che vedere con il mutismo, che non è soltanto assenza di rumore, ma è qualche cosa di molto pieno, di molto vivo. Maria custodisce, per dirlo con una parola del Papa, il suo cuore è un laboratorio di fede, è un laboratorio di fede, di amore e di pazienza. Ecco, Maria ha vissuto delle cose, alcune le comprende, altre non riesce ancora a capirle. Su altre ha degli interrogativi. Ecco, non lascia perdere tutto questo. Non capisco, andiamo avanti. No, custodisce nel cuore. Rimane in un atteggiamento di ascolto. Fa memoria. Riflette. Ecco, e tutto questo è qualcosa di molto attivo, molto impegnativo e molto fecondo. Il vero silenzio. Ecco, mi sembra che questo sia un atteggiamento che dobbiamo chiedere allo Spirito e che possiamo chiedere anche con l'intercessione di Maria. Imparare nel nostro cammino di fede e di preghiera questo silenzio che ci rende riflessivi. Un silenzio che ci mette a contatto con la nostra coscienza, con il nostro cuore, e che ci mette a contatto con Dio attraverso l'ascolto. Un silenzio tutto finalizzato all'ascolto. Anche un silenzio che non pretende di capire tutto in una volta, perché nella vita non avviene così. Ma noi comprendiamo passo passo, mettendo in relazione la parola di Dio con la nostra vita con la parola di Dio. e ricevendo luce un metro alla volta, ma ricevendo quella luce aderire. Ed è il secondo atteggiamento che ricaviamo da Maria. Ecco, certamente questo è un aspetto moderno della fede di Maria, questo silenzio vivo, attivo. Un secondo atteggiamento che troviamo nei Vangeli è l'ascolto che diventa adesione, o se volete, obbedienza, coinvolgimento. È l'eccomi di Maria, proprio del Vangelo di oggi. L'ultima frase del Vangelo di oggi, l'Annunciazione. Ecco, ma vorrei attirare la vostra attenzione sul dialogo tra l'angelo e Maria. È un dialogo a tre battute, da una parte e dall'altra, dove noi vediamo l'ascolto, prima di tutto, vivo, intelligente di Maria, che poi diventa allora obbedienza, adesione. Intanto Maria al saluto dell'angelo rimane turbata, dice l'Evangelista, e si chiedeva che senso avesse quel saluto. Ecco, è molto importante questa annotazione, si chiede che senso avesse quel saluto. Maria ha bisogno di capire. E Dio non è mai uno che sbatte le cose in testa alla gente, prendere o lasciare, perché Dio ci ha dato un'intelligenza in modo che la usassimo, senza esasperare le cose, ma perché la usassimo. Maria l'ha usata, si domandava che senso ha questo saluto. L'angelo risponde, esprimendo la promessa di Dio, ecco, concepirai, avrai un figlio, si spiega, mette lì la promessa di Dio. Maria torna a domandare, ha bisogno ancora di luce per muoversi bene secondo Dio. Com'è possibile questo? Non conosco uomo. Maria è fidanzata, non è ancora sposata. L'angelo annuncia una nascita che sembra imminente. Maria vuol capire di nuovo, usa l'intelligenza, e l'angelo risponde: il figlio che nascerà da te non sarà il frutto del seme di uomo, ma sarà la potenza dello Spirito che ti coprirà. E allora sarà un figlio particolare, perché sarà tutto dono di Dio. E poi mettegli un segno. Ecco come viene incontro al bisogno di capire di Maria. Ecco, tua parente Elisabetta è al sesto mese di gravidanza. Anche questo sembrava impossibile, ma a Dio nulla è impossibile. Questo dà la possibilità a Maria di partire e di poter verificare anche in un dialogo con i fatti, con Dio e con i fatti, ecco, la promessa di Dio. A questo punto, dopo questo dialogo di fede, ma dove entra non soltanto il cuore, anche l'intelligenza, Maria aderisce. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Questo è il vero ascolto, vissuto proprio con tutto l'essere, l'intelligenza, il cuore, e che diventa coinvolgimento della vita. Ecco, non è un ascolto teorico per rimanere fermi, ma subentra tutto l'essere di Maria, l'intelligenza, il cuore e poi la sua disponibilità ad aderire. Si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, fa spazio alla parola. Questo atteggiamento che è la fede, una fede obbediente che si fida e che si affida alla parola. Ed è così che Maria diventa madre, proprio perché discepola perfetta, perché discepola. Ecco, perché aderisce alla parola, la serva diventa madre. Ecco, per la nostra preghiera, questo è l'atteggiamento fondamentale della preghiera cristiana. L'ascolto intelligente, cordiale, obbediente. Ecco, qui nasce il cristiano. Qui nasce il cristiano. Anche questo atteggiamento chiediamolo allo Spirito e chiediamolo per l'intercessione di Maria. che nelle nostre giornate non manchi mai almeno una punta di ascolto vero, almeno una punta. Un terzo atteggiamento lo chiamiamo così, la preghiera che si fa canto e ringraziamento. Un altro atteggiamento di fondo della preghiera di Maria, la preghiera che si fa canto e ringraziamento, è il Magnificat. Anche questo è un atteggiamento sempre moderno della fede di Maria. È vero che Maria era giovane, era anche molto giovane quando ha concepito Gesù, poteva avere anche solo 16 anni, 18 anni, e quindi esulta, no? Comincia la maternità in lei, è una delle esperienze più grandi per una donna, e quindi canta e gioisce. Ma non è soltanto una gioia pur grande della maternità e della giovinezza. La sua gioia è proprio una gioia che viene dallo Spirito. C'è in lei la freschezza di una vita toccata da Dio, una vita che vibra sotto l'esperienza di Dio che la rende giovane ed esultante. Allora Maria canta, ringrazia, nel Magnificat proclama la grandezza di Dio e riconosce la propria piccolezza senza perdere tempo in falsa umiltà. Noi a volte abbiamo questa falsa umiltà, sono niente, sono poco. Maria avrebbe potuto dire, ma io chi sono per poter diventare la madre del Messia, sono indegna, eccetera. No, Maria rimane con lo sguardo fisso in Dio, sa di essere piccola di fronte a Dio, ma si lascia colpire dalla grandezza, dall'amore di Dio che la sceglie, e quindi non vive nessun ripiegamento su di sé. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, grandi cose le ha fatte Lui, ma le ha fatte, e io mi trovo ad essere erede di queste grandi cose di Dio. Ecco, anche questo mi sembra un atteggiamento meraviglioso della preghiera. Parleremo poi della preghiera di gratitudine e di lode, ma cominciamo già fin da adesso nella nostra preghiera, a volte anche lungo la giornata. Ognuno di noi può dire con verità, grandi cose Dio ha già fatto nella mia vita, ognuno. Anche chi tra di noi si sente il più indegno, il più miserabile, anche in Lui Dio ha già fatto cose grandi, grandissime. Allora mi sembra che sia una preghiera autentica quella di ringraziare per l'opera di Dio, a cominciare dai grandi incroci della vita che hanno segnato magari un nostro riscatto, la nostra salvezza. Una parola sul rosario. Beh, intanto diciamo che tante persone quasi conoscono al di fuori della messa, conoscono soltanto la preghiera del rosario, e quindi è importante parlarne anche con molto rispetto, perché certe persone si santificano attraverso questa preghiera, misteriosamente, ma quasi soltanto attraverso il rosario. Però bisogna dire che il rosario è una preghiera altamente a rischio, diciamo così. Altamente a rischio. Perché? Perché con molta facilità il rosario può diventare una chiacchierata, diventare una chiacchierata che non coinvolge né l'intelligenza, né il cuore, né la fede, ma coinvolge solo le labbra. Allora, se coinvolge solo le labbra, è veramente una tristezza e va incontro, diciamo così, a quella battuta forte che troviamo già in Isaia e poi anche in Gesù. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco, a volte il rosario è proprio questo. Ma qual è il significato proprio originario del rosario? A me sembra che sia molto bello riscoprirlo brevemente. Intanto, come tante cose nella Chiesa, il rosario non è nato di botto. Un mattino ecco che un santo magari si sveglia, va bene, oggi inventiamo il rosario. E lo faremo così, 150 Ave Maria, 5 misteri gaudiosi, 5 misteri dolorosi, 5 misteri gloriosi. Non è nato così, come tante preghiere, e si è formato a poco a poco. è nato in Occidente verso il 1100-1200, quindi 1000 anni dopo la rivelazione di Gesù. 1100-1200 non c'è il momento preciso. In Oriente non si prega il rosario, c'è una grande venerazione a Maria, ma usano inni, usano altre forme di preghiera. In Occidente si prega molto il rosario. Poi il rosario si è organizzato a poco, si è sviluppato ed è verso il 1500 che ha ricevuto la forma attuale, quella che noi conosciamo adesso. Ed è stato approvato e poi, diciamo così, lanciato ufficialmente nella Chiesa dal Papa, che è stato pontefice subito dopo il Concilio di Trento, San Pio V. Ecco, nel 1570, veramente nel 69, ma arrotondiamo così è più facile ricordarlo, nel 1570 è stato approvato e lanciato come preghiera adatta per tutto il popolo di Dio. Un santo che lo utilizzò molto fu San Domenico. Ed è per questo che magari potete anche sentire che è stato San Domenico a inventare, diciamo così, il rosario. In realtà non è lui, però in lui certamente è stato utilizzato, mentre il rosario si formava, è stato utilizzato in una maniera molto intelligente che dovremmo riscoprire anche oggi. San Domenico, che è vissuto tra il 1170 e il 1220, è morto ancora giovane, aveva appena 50 anni, era veramente un contemplativo, un uomo di preghiera dalla testa ai piedi e un predicatore formidabile. Tanto che è stato detto di lui con una parola, diciamo, sintetica, sono quegli slogan che però dicono qualche cosa, che San Domenico o parlava di Dio, cioè predicava, o parlava con Dio, cioè pregava. Predicava e pregava, pregava e predicava. Era un'epoca in cui c'erano alcune eresie che serpeggiavano. Lui, un uomo intelligente, uno studioso che ha lanciato i suoi frati nelle università perché li voleva colti, e poi avanti nella predicazione su Gesù, sul Vangelo. E ha avuto questa intuizione che quando predicava sulla vita di Gesù, sui misteri di Gesù, di tanto in tanto faceva delle pause, anche per non stufare la gente, faceva delle pause di preghiera. Quindi predicava, poniamo, mezz'ora, poi stop. Pause di preghiera in modo che la gente non fosse solo bombardata da parole, ma potesse calare nelle cose che aveva ascoltato, potesse assimilarle. Queste pause di preghiera a volte erano più silenziose, a volte invece erano Ave Maria. Erano Ave Maria. L'intuizione bella era questa, appunto. Maria, che è stata la madre di Gesù, così vicina a Gesù, può veramente aiutarci a pregare, a riflettere, a calare nei misteri della vita di Gesù. Ma il centro è la vita di Gesù. Maria però può aiutarci attraverso la preghiera a scendere nei misteri. Ecco, dunque San Domenico ha utilizzato la preghiera del rosario così, come preghiera contemplativa, non tanto infilzare Ave Marie e mettere Maria al centro, ma mettere i misteri di Gesù al centro e farsi accompagnare dalla preghiera di Maria. Noi abbiamo perso un po' questo equilibrio, nel senso che spesso quando diciamo il rosario l'attenzione va tutta a Maria e i misteri, dei misteri neppure ce ne curiamo. Noi diciamo, per esempio, nel secondo mistero della gioia, nel secondo mistero gaudioso, contempliamo Maria che va a Elisabetta, e dove chiaramente il centro non è tanto Maria e Elisabetta, ma dove è veramente il mistero dell'incarnazione di fronte al Battista che sta prendendo forma nel grembo di Elisabetta. Noi diciamo contempliamo, ma poi contempliamo un bel niente. In genere subito dopo partiamo sparati, diciamo Ave Maria, e il mistero ce lo lasciamo alle spalle senza neanche più curarcene. Ecco, dobbiamo riscoprire invece che la preghiera, nella nella preghiera del rosario il centro sono i misteri, dall'incarnazione alla croce alla risurrezione, cioè la vita di Gesù. Quello è il vero fulcro del rosario, perché la preghiera va sempre a Dio, va sempre a Gesù, va sempre allo Spirito. Maria ci accompagna. Ecco, un documento di un 25 anni fa, Paolo VI ha richiamato, dedicando diversi numeri al rosario, ha proprio richiamato al fatto che il rosario deve diventare una preghiera che ci fa riflettere sui misteri di Gesù. Una preghiera che deve essere contemplativa. E contemplativo vuol dire uno sguardo che si prolunga, che va in profondità. Su chi? Su che cosa? Sulla vita di Gesù. Ecco, accompagnati dalla preghiera di Maria. Paolo VI in quel documento sul Rosario, al numero 47, ha scritto: si è sentita la necessità urgente di ribadire che la contemplazione è un elemento essenziale del Rosario. Senza di essa, cioè senza questo clima di meditazione, di preghiera, il rosario sarebbe un corpo senza anima e rischia di diventare ripetizione meccanica. Tante volte purtroppo succede. Ecco, allora mi sembra che sia importante che noi riscopriamo il rosario come riflessione sui misteri di Gesù. Ed è anche per questo che abbiamo preparato in comunità, tanti di voi lo sanno perché una delle prime sere abbiamo pregato con il rosario biblico che vuol proprio essere un aiuto in questo senso, cioè ad ogni Ave Maria è proposta una frase della parola di Dio, in gran parte del Nuovo Testamento, proprio per aiutare a entrare nella parola di Dio e andare alla vita di Gesù, ai misteri di Gesù, dando mano a Maria. Lo trovate in bacheca. Ecco, concludo dicendo, allora, per la preghiera di questa settimana vi invito a dedicare i primi 5 minuti di silenzio, di riflessione, proprio a cercare la concentrazione attraverso la parola che vi ho proposto prima, la parola del Magnificat. Esulto in Dio mio Salvatore. È una bella preghiera per l'Avvento. Esulto in Dio mio Salvatore. Poi apritevi all'ascolto. Apritevi all'ascolto della parola di Dio, implorando anche lo Spirito. Ecco, è un ascolto che sia intelligente, cioè ponendovi delle domande, andando alla parola con delle domande, intelligente e obbediente. Obbediente, cioè un ascolto che desidera aderire. La luce che capite, come Maria, quello che capite, ci sia il desiderio veramente di aderire alla parola di Dio, perché la gioia dell'ascolto sta qui, come dice San Giacomo, che chi mette in pratica la parola trova la sua felicità, la felicità, perché la parola porta vita, porta sempre vita. Ecco, vi invito anche lungo la giornata di tanto in tanto a chiedere la preghiera di Maria con un'Ave Maria detta bene, pregata proprio bene. Se qualcuno vuol prendere il rosario biblico, anche una decina di rosario detto bene, meditando la parola di Dio, ecco, sarà un modo nell'Avvento per diventare familiari anche con Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.